Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Dehani respinge il ruolo dell'Europa come mediatore tra USA e Iran. Enorme incendio al confine Afghanistan, grazie all'Iran per il suo intervento tempestivo. Russia schiera bombardieri strategici in Siria. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 15 febbraio 2021. Cari amici in primo piano, dobbiamo esprimere le nostre condoglianze a tutti i fratelli e sorelle musulmani per il martirio dell'imam Hadi X, imam sciita. Speriamo che Dio ci dia la fortuna di poter essere autentici seguaci degli insegnamenti di queste nobili guide. Ed ecco amici il palinsesto dei programmi di oggi in primo piano. Come di consueto potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda ancora l'impeachment di Trump e per finire vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. L'ex ministro della difesa iraniano Hossein Dehghan ha liquidato il ruolo dell'Europa come mediatore tra Teheran e Washington, affermando che dall'era di Javier Solana l'Unione Europea ha perso ogni identità distintiva. Hossein Dehghan, che ricopre il ruolo di consigliere militare del leader della Repubblica Islamica, ha rilasciato queste osservazioni in una recente intervista al quotidiano Guardian. Secondo il Guardian, Dehghan ha affermato che Washington non è in grado di stabilire le condizioni preliminari per il ritorno dell'Iran all'accordo nucleare del 2015 ed ha chiesto garanzie che gli Stati Uniti non abbandoneranno nuovamente l'accordo. Ha avvertito che Teheran sta preparando misure di ritorsione per costringere gli Stati Uniti a cambiare la loro traiettoria diplomatica. Il generale ha fatto riferimento alla crudeltà delle sanzioni statunitensi contro la nazione iraniana, nonostante l'affermazione dell'amministrazione statunitense secondo cui cibo e medicine non erano soggetti a sanzioni, affermando informando che avevamo in programma di avere il prestito per combattere la pandemia di Covid-19 e di acquistare farmaci e attrezzature mediche. Questo è un nostro diritto come uno dei fondatori della FISM. L'approccio degli americani ha fatto sì che la nostra nazione non si fidi di loro, pertanto vogliamo ricevere garanzie che gli americani non violeranno nuovamente l'accordo. Gli americani non sono in grado di stabilire le condizioni per il loro ritorno al tavolo dei negoziati. Hanno violato l'accordo, quindi per poter tornare ai negoziati devono prima revocare le sanzioni unilaterali e illegali contro l'Iran e adempiere ai loro impegni. Poi avremo l'opportunità di negoziare le questioni riguardanti i danni e le spese dovute all'America che lascia l'accordo nucleare. E poi il ministro degli affari esteri dell'Afghanistan ha ringraziato la Repubblica Islamica per il suo tempestivo intervento nel controllo del devastante incendio alla dogana afghana al confine con l'Iran. Ringrazio sinceramente il paese amico, la Repubblica Islamica dell'Iran, per averci aiutato a controllare l'incendio, prevenendo così ulteriori danni al sito, per aver anche aperto il suo confine e trasferito più di 1000 camion in Iran per rimanere immuni dal fuoco, ha detto Mohammad Hanif Atmar, citato dall'agenzia iraniana IRNA. Il portavoce del governatore della provincia afghana occidentale di Herat, Jaliand Farhad, il 14 febbraio ha annunciato che un incendio al maggior snodo commerciale tra Afghanistan e Iran ha causato la distruzione di oltre 100 cisterne di petrolio e gas, determinando milioni di dollari e di perdite. Il giorno prima Farhad ha dichiarato che è stata avviata un'indagine sui fatti, la cui causa scatenante non è ancora chiara. Intanto almeno 17 persone sarebbero state ferite dalle fiamme e portate in ospedale. Secondo quanto dichiarato dal Ministero delle Finanze afghano, ricerche iniziali hanno valutato che l'incendio sarebbe partito da una cisterna per poi propagarsi velocemente, causando gravi danni economici e materiali alle infrastrutture locali. E secondo i media russi, Mosca intende schierare bombardieri strategici in Siria. Stando a Russia Today, Mosca intende aggiornare le attrezzature della base aerea Hamanim in Siria con la dislocazione dei bombardieri strategici Hamamim Air Base e una base aerea siriana attualmente gestita dalla Russia, situata a sud-est della città di Latakia. La base aerea condivide alcune strutture dell'aeroporto con l'aeroporto internazionale di Bassel al-Assad. Lo status giuridico della base è regolato da un trattato che Russia e Siria hanno firmato nell'agosto 2015. Alla fine del 2017 la Russia ha dichiarato di aver deciso di trasformare la base in una componente del suo contingente militare permanente di stanza in Siria. E quale impatto delle misure statunitensi ed europee contro la Siria sulla vita dei siriani, soprattutto di fronte alla pandemia Covid-19? Membro della congregazione dei Maristi Blu, il dottor Nabil Antaki dirige un ospedale ad Aleppo, raffigura il martirio del popolo siriano. Pertanto, per mancanza di ventilatori, i pazienti con Covid-19 muoiono in ambulanza. Gli europei stanno mostrando l'ipocrisia, affermano che i prodotti medici sono esenti da sanzioni, ma non è vero. Tutte le transazioni finanziarie dei cittadini siriani sono bloccate. Non possiamo comprare niente, né farmaci né attrezzature mediche, anche se gli europei sono pronti a vendercele. Quindi niente respiratori. Il dottor Antaki descrive come la misura di ritorsioni occidentali contro il governo di Bashar al-Assad stiano ostacolando la ricostruzione del paese. Russia e Cina sono nostri alleati, ci aiutano il più possibile, ma il problema è l'embargo. Non possiamo ricostruire fin tanto che le sanzioni proibiscono di fornire assistenza. A tal fine anche ricostruire la propria casa è impensabile, poiché le ONG nei paesi europei non sono autorizzate a finanziare tali progetti. E poi il presidente ucraino Zelensky ha iniziato una visita ufficiale di 2 giorni negli Emirati Arabi Uniti. A partire 14 febbraio l'ha reso noto la presidenza di Kiev in un comunicato citato dall'agenzia Nova, secondo cui nel corso della visita Zelensky ha diversi incontri, tra cui quello con il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan e con il primo ministro e sovrano degli Emirati Arabi Uniti, lo sceico Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Al termine dei colloqui, si legge nella nota, saranno firmati degli accordi bilaterali con la controparte emiratina nei settori della diplomazia, del commercio, degli investimenti e della cooperazione umanitaria. Nella sua visita il presidente ucraino sarà accompagnato dalla First Lady Elena, la quale incontrerà il ministro della cultura degli Emirati Nur Bint Mohammed Al Kaib e rappresentanti della scena artistica e culturale emiratina. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i paesi occidentali hanno reso il vaccino contro il coronavirus Sputnik V, così come le armi sviluppate in Russia all'inizio, ma poi hanno cambiato drasticamente idea. Inizialmente ci deridevano anche in campo militare, così come per il vaccino, ha ricordato il presidente nel quadro di un incontro con i vertici dei media russi che si è tenuto il 10 febbraio scorso. Putin ha detto che le nazioni occidentali hanno iniziato a deriderci quando parlavo di nuovi tipi moderni di armamenti messi in servizio nelle forze armate russe. Tuttavia, ora tutto questo è cambiato in uno stato d'animo completamente diverso, ha sottolineato il presidente. Adesso si dice già che per avviare ulteriori negoziati sulla deterrenza della corsa agli armamenti è assolutamente necessario includere nei negoziati le nuove armi tattiche e strategiche russe, per non parlare del sistema missilistico avanguard e tutto il resto, tutte le nostre armi ipersoniche, ha spiegato Putin.
Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi.
Trump, impeachment e assoluzioni. Cosa succederà?
I fatti che erano emersi nelle ultime settimane, poi confluiti negli interventi dei deputati democratici incaricati di esporre le ragioni dell'accusa al Senato, sarebbero più che sufficienti a decretare la condanna di Trump. I repubblicani sono tuttavia in larga misura arroccati a difesa dell'ex presidente, che esattamente come un anno fa è riuscito perciò a sottrarsi a un verdetto di colpevolezza e soprattutto a evitare che venga fatta luce sulla procedura che infatti preoccupa penetrazioni di elementi di estrema destra del Partito Repubblicano. Martedì e mercoledì i cosiddetti House Managers hanno ricostruito gli eventi di 5 settimane fa con l'aiuto di filmati inediti in grado di rendere efficacemente l'idea dei livelli di violenza a cui si era assistito per alcune ore durante il tentativo dei sostenitori di Trump di prendere il controllo del Congresso. In particolare, le immagini proiettate nell'aula del Senato hanno mostrato deputati e anche senatori che cercavano disperatamente una via di fuga o un riparo al sicuro dalla furia dei rivoltosi. Sullo sfondo erano udibili in maniera chiarissima gli insulti alle minacce rivolte ai politici riuniti per certificare la vittoria di Biden. La deputata delle isole ha poi raccontato nel dettaglio le circostanze che hanno preparato l'operazione del 6 gennaio. La crudezza dei filmati presentati dai democratici ha chiaramente sconvolto anche i senatori repubblicani vicini a Trump. Le loro conclusioni non sono andate al di là di una condanna dei contestatori, scagionando l'ex presidente da qualsiasi responsabilità
nel fomentare l'accaduto. Il senatore del Texas Ted Cruz, tra i principali complici del tentato golpe di Trump, ha definito terrorista l'attacco al Congresso, per poi appunto respingere la tesi della consapevolezza dell'ex inquilino della Casa Bianca. Per arrivare a una condanna sarebbero necessari 17 voti repubblicani e questa possibilità è estremamente remota, come abbiamo saputo che è successa.
dell'imam Ali An-Naqi, la guida. Ali al-Hadi, la pace sia con lui, decimo imam, nacque a Suria, vicino a Medina, il 15 di Zulhijja nell'anno 212 dell'Egira. Il decimo imam, la pace sia con lui, visse nell'epoca in cui regnava il califfo al-Mutawakkil della dinastia Abbaside, che nella storia islamica è diventato famoso per la sua malvagità e crudeltà verso le genti della casa, ovvero i sacri discendenti del profeta dell'Islam, e fece anche abbattere il mausoleo dell'imam Hussein, la pace sia con lui, e le case circostanti. Il califfo Abbaside maltrattava l'imam in molti modi e a volte lo mandava allo zoo e faceva aprire le gabbie delle bestie per spaventarlo. Talvolta lo invitava alle sue feste e gli offriva vino che l'imam rifiutò sempre di bere dicendo: «Allah è testimone che i discendenti del profeta non hanno mai mescolato il vino con la loro carne e il loro sangue». Durante queste occasioni l'imam, la pace sia con lui, ammoniva il califfo con queste parole: «O Mutawakkil, molti re orgogliosi e potenti prima di te hanno vissuto nel peccato e oggi non rimane alcuna traccia di loro. Pensavano che i tiranni e la tirannia fossero eterni, invece la morte li prese presto. Non si resero mai conto che dovevano lasciare i loro regni e le loro ricchezze per la tomba e la polvere». In queste occasioni il califfo si vergognava del proprio comportamento. Suo figlio fece infine avvelenare l'imam, la pace sia con lui, che raggiunse il martirio il 3 di Rajab nell'anno 254 dell'Egira a Samarra in Iraq, dove è sepolto. Oggi il suo mausoleo viene visitato giornalmente dai pellegrini che da tutto il mondo vanno a manifestare la devozione all'imam. Per ordine divino, il decimo imam aveva nominato suo successore e undicesimo imam è suo figlio Hassan al-Askari. La pace sia con lui. Ora che abbiamo appreso quale fu il tragitto generale della gloriosa vita dell'imam, ci occupiamo un po' di più della sua personalità. Secondo i testi storici, l'imam era veramente il migliore del suo tempo per devozione e conoscenza della religione, saggezza e bontà. L'imam era il decimo successore del profeta, il decimo dei 12 uomini che per volontà di Dio guidano la comunità umana dopo la dipartita del profeta. La storia ce lo descrive sempre con il sorriso sulle labbra, in stato di perenne preghiera. Camminava con modestia e con un particolare portamento. Aveva un vestito semplice, una sorta di tappetino fatto con la canna, sulla quale pregava. Era un mare di bontà ed affetto per tutti. Una volta, quando si trovava in un luogo molto affollato, vide un uomo che aveva la spalla e la mano feriti. L'uomo, che era molto stanco, cercò di passare attraverso la folla, ma qualcosa strappò anche una parte del suo vestito. Allora l'uomo gridò arrabbiato: «Che brutta giornata!». L'imam, che aveva assistito, chiamò l'uomo e a lui chiese di raccontargli cosa gli era successo quel giorno. Dopo aver ascoltato la storia del viandante, l'imam disse: «Tutti i giorni sono buoni. Dio il misericordioso non ha creato giornate brutte e ogni persona riceve il compenso delle sue azioni». L'uomo comprese di aver sbagliato e chiese perdono a Dio per aver detto che esistevano giorni brutti. Un giorno uno dei cortigiani del califfo Mutawakkil, che voleva avvicinarsi al califfo, andò a dire che in casa dell'imam si trovavano nascoste delle armi e che l'imam voleva insorgere contro il califfo. Era notte, ma Mutawakkil mandò subito dei soldati a perquisire la casa dell'imam. I soldati misero a suo quadro la dimora, ma non trovarono niente. L'imam stava pregando, ma lo costrinsero ad andare dal califfo. Quest'ultimo, che non aveva motivo per accusare il sacro discendente del profeta, lo liberò. Il cortigiano però da quel giorno ebbe grande rimorso per aver fatto una cosa del genere a colui che era il migliore uomo del tempo sulla terra e la guida dei musulmani. Per questo in seguito si vergognò della sua azione e andò a scusarsi pentito. L'imam Ali al-Naghi, la pace sia con lui, viene chiamato Hadi, la guida, perché la sua parola era motivo di salvezza e felicità della gente in vita. Il malvagio califfo Mutawakkil lo trasferì con forza a Samarra proprio per impedire il suo diretto contatto con la gente e fece molto anche per metterlo in cattiva luce, azione in cui non riuscì mai. Abu Abdullah Junaidi, studioso contemporaneo dell'imam, disse: «Giuro su Dio che lui, l'imam Hadi, è la migliore persona sulla terra e il migliore uomo creato da Dio». Yazdad, medico cristiano del suo tempo, disse ancora: «Se vi è una persona che conosce tutte le scienze, è proprio lui. È stato portato a Samarra per evitare che la gente si riunisse intorno a lui. Con la sua presenza, il governo si sente in pericolo».
Thank you.